Alini.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scottano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta, in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Allora, quando sono le 9:10 torniamo decisamente in voce, iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi, iniziamo dalla Stampa, che appunto è uno dei pochi quotidiani che oggi apre in qualche modo con il genocidio in Palestina, in particolare con la Corte Internazionale di Giustizia. Rafah, l'AIA accusa Israele. A Gaza ritrovati altri tre corpi di ostaggi rapiti da Hamas. Gerusalemme ordina nuovi raid nella striscia. I giudici della Corte Internazionale: dalle bombe rischio annientamento, ma Netanyahu non si ferma. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare e qualsiasi azione nel governatorato di Rafah, che potrebbe infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita tali da comportarne la distruzione fisica totale o parziale. Questo è il virgolettato che la Stampa riporta dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Quindi possiamo dire che l'AIA, più che accusare Israele, sta cercando insomma di far valere la decisione adottata ormai qualche mese fa, non ricordo nello specifico, in cui veniva indicata a Israele diciamo una via da seguire per evitare il genocidio, secondo insomma quanto nell'opinione della Corte, e quindi diciamo sostanzialmente è un dire a Israele: non stai facendo niente di quello che noi avevamo indicato. A questo tema la stampa dedica le pagine 2 e 3 del quotidiano di oggi, e in particolare a pagina 2 troviamo un articolo di cronaca di Nello Del Gatto: Israele, lo stop dell'AIA, la Corte di Giustizia no all'attacco a Rafah, rischio annientamento dei civili. Netanyahu convoca i ministri, accuse ripugnanti, nuovi raid sulla città. E diciamo, al di là appunto della cronaca, la stampa decide di corredare questa notizia con una serie di altri articoli. Il primo lo troviamo a pagina 2, mai più accordi con i palestinesi, due stati sì ma non confinanti, questo anche è un virgolettato di Nissim Luk, il padre di Shani, una delle persone che erano al Festival Nova il 7 ottobre, che ha deciso di scendere in politica dichiarandosi apertamente di destra. Lo dice Fabiana Magri in questo articolo, dicendo appunto che non c'è un futuro politico né per Netanyahu né per il Likud, e diciamo la sua ricetta per la soluzione della cosiddetta questione palestinese non sarebbe altro che deportare in massa i palestinesi in un altro territorio, partendo appunto dalla considerazione che nel mondo ci sono 14 milioni di ebrei e 2 miliardi di musulmani, e quindi diciamo va bene sì due stati, ma l'importante è che quello palestinese sia lontano da Israele, senza un confine terrestre condiviso. Questa è la ricetta proposta. Poi invece a pagina 3 abbiamo un'altra intervista a Neve Gordon, politologo israeliano. Bibi rischia di diventare un paria, ma non ha intenzione di fermarsi, non ascolta le pressioni internazionali, teme di più la fronda di Gantz. Il premier non auspica che si giunga alla fine del conflitto, anzi vuole solo che continui. Questo è il titolo dell'intervista, firma di Orlando Trinchi, che trovate a pagina 3 della stampa. Neve Gordon è un professore di scienze politiche all'Università Ben Gurion e collaboratore presso diverse testate internazionali, tra cui il Washington Post e il Guardian. Secondo, diciamo, leggiamo alcuni pezzi diciamo di questa intervista: il rischio di mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA, condiviso con il ministro della Difesa Gallant e i leader di Hamas, e l'avvertimento della Corte Internazionale di Giustizia di ieri hanno soltanto irrigidito la sua popolazione, come si è visto ieri pomeriggio con i massicci raid sulla striscia. Per lui l'unica incognita viene dall'ultimatum del generale Benny Gantz, per lui ovviamente sarebbe per Netanyahu, che richiede un piano preciso sul post-guerra entro l'8 giugno, appena la sua fuoriuscita dal governo. Orlando Trinchi chiede se non ci fossero, diciamo, delle alternative all'offensiva su Rafah. Vi erano infinite alternative all'attacco, non era necessario. Oltre 1 milione di sfollati al nord si trovano ora nelle tende, alcuni per la prima volta, altri per la seconda. Si tratta di un'area estremamente popolata. Questo attacco rappresenta solo la continuazione dell'offensiva generale rivolta contro i cittadini palestinesi e porterà inevitabilmente a ulteriori crimini contro l'umanità e alla disperazione della popolazione, in sostanza alla distruzione del popolo palestinese. Assistiamo così a una sfida di Netanyahu alle istituzioni europee, internazionali e agli Stati Uniti. Poi il giornalista chiede se fosse appunto spiccato questo mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per i vertici israeliani, cosa succederebbe? Secondo appunto il politologo, la richiesta di un mandato d'arresto è estremamente significativa, in quanto trasmette il messaggio che a livello internazionale questi leader sono sospettati di aver commesso crimini di guerra contro l'umanità e forse un genocidio, come potrebbe presupporre invece la presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia. Che Netanyahu e Gallant vengano realmente arrestati, tuttavia, non credo sia qualcosa che avverrà così presto nei prossimi anni, ma il messaggio che arriva è davvero importante. Penso altresì che le prove dimostrino il loro sostegno alla guerra e corroborino tale mandato di arresto. È molto rilevante in termini di opinione pubblica. Poi su Biden si chiede: Biden blocca l'invio di armi, la spaccatura tra Stati Uniti e Israele è destinata ad aumentare. E la risposta è questa: credo che la decisione di Biden di posporre l'invio di diverse centinaia di missili sia incredibilmente significativa e invii un messaggio importante a Netanyahu. Tuttavia non è abbastanza, Biden dovrebbe essere più giusto e dire: tutto ciò non sta portando da nessuna parte, smetteremo di inviare armi da ora fino al cessate il fuoco o finché i negoziati non avranno dato risultati. Questi erano alcuni dei passaggi di questa intervista a Neve Gordon che trovate a pagina 3 della Stampa. E sempre a pagina 3 della Stampa c'è poi una testimonianza da Gaza, firma di Martina Marchiò, che è la coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza. Non c'è pace in questa prigione a cielo aperto. A Rafa più di 800.000 persone si sono spostate verso la zona costiera dove mancano i servizi o verso la zona centrale. Per alcuni è la nona o la decima volta. Qualcuno sceglie di rifugiarsi in edifici pericolanti e già colpiti dai bombardamenti piuttosto che vivere nel caldo soffocante delle tende. Interi quartieri sono ormai quasi deserti e sembra impossibile immaginarli straripanti di persone fino a pochi giorni fa. I bombardamenti continuano, ci sono case ancora in piedi con terrazzi che guardano il cielo perché sono camere da pranzo ormai senza pareti e senza soffitto. Gli ultimi giorni sono stati molto duri anche per la zona centrale, dove molte aree sono state pesantemente attaccate. Due giorni fa centinaia di pazienti sono arrivati nella notte all'ospedale di Al-Aqsa supportato da Medici Senza Frontiere. 20 pazienti sono morti, tantissimi bambini sono arrivati feriti e in stato di shock per quello che avevano appena vissuto. Molte persone sono morte sotto le macerie senza avere il tempo di capire quello che stesse succedendo. La popolazione viene schiacciata su due fronti, da Rafa e dalla zona centrale, stipati in uno spazio che non può contenerci tutti. Persone intrappolate, vite andate perdute, altre preservate e cambiate per sempre. Non c'è ancora luce alla fine di questo tunnel, non c'è pace per chi resta in questa prigione a cielo aperto. Questa era la testimonianza della coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza sulla situazione attuale di Rafa. Ma se torniamo sulla prima pagina della Stampa, diciamo che il tema Palestina, se così lo vogliamo semplificare, lo ritroviamo anche in una versione un po' nostrana. Chi ha seguito la rassegna stampa di ieri avrà insomma ascoltato che la Stampa aveva deciso di aprire a piena pagina con la questione dell'imam e della preghiera all'Università di Torino occupata. Di questo tema continua la Stampa a parlare ancora oggi, dedicando le pagine 4 e 5 a questa questione. Il questore diffida l'imam, bloccata la preghiera al Politecnico di Torino che insomma era prevista per venerdì. Brahim Baia, convocato dalla polizia un'ora prima del sermone. L'Italia è un paese islamofobo. Lo scorso venerdì aveva tenuto un discorso a Palazzo Nuovo occupato e attaccato Israele. Diciamo su questo, che è un reportage di Ludovico Poletto che trovate a pagina 4 della Stampa, a pagina 5 c'è poi un altro articolo etichettato come retroscena di Caterina Stamin, la rivolta dei prof, alzata di scudi dei docenti contro le orazioni nell'Ateneo. La facoltà non è un luogo di culto, c'è chi si indigna per le lezioni bloccate e chi invece sostiene il valore delle proteste. E viene riportata un'immagine di Alessandra Algostino, docente di diritto costituzionale, durante un'assemblea. Insomma, gli articoli della professoressa Algostino li leggiamo molto spesso, soprattutto dal Manifesto. Quindi diciamo la Stampa ci riporta questa spaccatura interna alla comunità accademica torinese e più in generale. Sicuramente dopo che è stata diffusa questa notizia della preghiera dentro l'Università di Torino, c'è stato un intervento molto forte, immediato, di Bernini, della ministra dell'università, che mai ha fatto così tanto come negli ultimi mesi. Prima era completamente una perfetta sconosciuta, io non l'avevo mai vista manco in faccia, però questi giorni iperattiva, che ha diciamo chiamato il rettore dell'università torinese, molto arrabbiata, dicendo queste cose proprio non possono esistere. Tuttavia a pagina 5 troviamo anche una piccola intervista a Davide Piccardo, coordinamento Associazioni Islamiche di Milano, in cui si dice: nessuno è incitato alla violenza, pregare non è un atto criminale. Il punto è che in questo sermone, che è stato reso pubblico, si parlava della resistenza palestinese, veniva chiamata jihad, e questo ovviamente ha provocato, diciamo, lo sdegno e l'indignazione della destra, ma anche, diciamo, di una parte dei commentatori più in generale. Tant'è vero che appunto sulla prima pagina della Stampa troviamo un articolone che poi continua a tutta pagina, a pagina 6 della Stampa, di Zagrebelsky: il 7 ottobre rimosso e il senso della laicità nella Repubblica. Il compito dello Stato è garantire il pluralismo e la reciproca tolleranza tra le fedi. Sbagliano la ministra e il rettore a pensare che le università abbiano uno status particolare. Poi, tornando sempre sulla prima pagina, al di là di della questione appunto del genocidio in Palestina, in realtà ci sono altre notizie, perché è in corso il Festival dell'Economia di Trento e c'è stato un faccia a faccia, diciamo in diretto, nel senso sono intervenute sia Giorgia Meloni che Elly Schlein. Su questo confronto, diciamo, la Stampa ci sguazza, l'abbiamo visto, tutte le testate, diciamo tutti i giornalisti si auguravano il faccia a faccia televisivo che doveva, diciamo, essere mandato in onda da Vespa il 23 maggio, ma che poi è saltato per diciamo le discordie tra i vari partiti che volevano accaparrarsi tutti uno spicchietto di visibilità, o semplicemente forse sabotare quello specifico duello. In ogni caso, a questo tema la Stampa dedica le pagine 10 e 11: Meloni Schlein, duello sulle riforme. Il personaggio 1, così viene etichettato, che è Giorgia Meloni, poi c'è il personaggio 2, come se fossero genitore 1 e genitore 2, è Elly Schlein. E beh, il personaggio 1 dice: premierato necessario, o la va o la spacca, dalla sinistra disastri. La Presidente del Consiglio dice: cambiando la Costituzione faremo scegliere i cittadini, io voglio lasciare qualcosa di concreto, non resto per sopravvivere. E sul caso Rai: il problema non è Tele Meloni, ma il fatto che non c'è più Tele PD. Insomma, direi niente di particolarmente né nuovo né interessante, e non mi addentrerò nella descrizione dell'outfit di Giorgia Meloni, che pure è presente nell'articolo. C'è poi il personaggio 2, appunto Elly Schlein: governano da 19 mesi strizzando l'occhio ai furbi e danno le colpe ad altri. È ipocrita sul super bonus, penso Giorgia Meloni, incoerente sul redditometro, sulla sanità da quando è a Palazzo Chigi ha fatto solo dei tagli, e sul salario minimo, su proposte concrete questo governo non ci ha dato attenzione. Hanno fatto 19 condoni strizzando l'occhio ai furbi e in barba alle persone oneste. Su Toti, il silenzio degli indecenti. Meloni non ha detto neanche una parola sulla vicenda ligure. Questo un po' in pillole l'intervento delle due leader, sì, possiamo dire leader. Poi sempre a pagina 10-11 c'è un'altra notizia: Draghi, super commissario all'economia, i dubbi di Meloni sulla mossa di Macron, la proposta accennata da un eurodeputato francese, scettici anche i fedelissimi dell'ex BCE. Ma torniamo sulla prima pagina della Stampa, la doppia fotonotizia di centropagina, possiamo definirla sostanzialmente irrilevante, perché c'è un articolo di Alessandra Comazzi in una foto che ritrae Fabio Fazio che stringe la mano a Mike Bongiorno. Fazio: io e Mike, il ricordo per il centenario di Bongiorno era unico. E poi c'è Renato Zero, io e il Papa, l'artista oggi alla giornata dei bambini, aiutiamoli. Insomma, non per forza si devono riempire le prime pagine, ecco, tirare fuori veramente, rimestare nella melma della cultura italiana, cultura insomma, pur di riempire la prima pagina. Ma poi ci sono insomma altre notizie: c'è un articolo di Stefano Stefanini sul, invece, la guerra in Ucraina, se la Russia ammette che l'Europa è il nemico. E poi sulla colonna di destra abbiamo altre notizie. La prima riguarda Roma, è un articolo di Diego De Silva: Roma spara ancora, la guerra tra gang distrugge la vita di una innocente. Si stanno alzando i riflettori appunto appunto su questa serie di agguati con colpi di arma da fuoco che stanno interessando la città di Roma, il primo insomma sulla Prenestina qualche giorno fa e un altro sparatori e vittime innocenti, la criminalità spaventa Roma, il caso dell'anziana uccisa al Prenestino, un segnale d'allarme, i delinquenti usano i territori per rivendicare la loro egemonia, questo è l'intervento di Diego De Silva. Poi abbiamo Giancarlo Caselli che scrive per parlarci di antiterrorismo, dalla Chiesa e noi, dalla Chiesa e noi dell'antiterrorismo, ripercorre un po' la storia della nascita del nucleo speciale antiterrorismo dei carabinieri e poi insomma della diciamo in generale la storia appunto dell'antiterrorismo in Italia. Questo lo trovate a pagina 25, la pagina appunto degli editoriali e dei commenti della stampa, però io invece piuttosto vi invito diciamo andare a riascoltare i nostri redazionali che abbiamo fatto in questi mesi e l'ultimo di recente sul invece la DNAA sulla connessione tra antimafia e antiterrorismo e soprattutto a seguire le iniziative ora dovrei andare a ricercare ma lo farò che insomma la prima c'è stata il 22 maggio, la seconda sarà a giugno in cui appunto si parla di antimafia e di antiterrorismo in quel della Sapienza. E infine c'è un articolo di Giuseppe Salvaggiulo in cui si presenta un nuovo libro, Politica e Toghe, la storia in quei 10 processi, un libro dei due storici Marcello Flores e Mimmo Franzinelli sulla storia del rapporto tra politica e magistratura. E poi in taglio altissimo abbiamo un articolo di Eugenia Tognotti sulla sanità e il piano contro le liste di attesa, una strisciante privatizzazione, questo magari poi ce lo leggiamo nelle pagine interne ma comunque lo trovate a pagina 17 della stampa. C'è poi la morte del rettore della Cattolica di Milano, la scomparsa del rettore, il dolore del mondo accademico e poi appunto c'è la Formula 1. Interessante prima appunto di chiudere con la prima pagina della stampa questo specchietto che troviamo a pagina 12 che diciamo fa un po' ci parla del DDL sicurezza che era stato annunciato tempo fa, poi era rimasto un po' bloccato ma è arrivato invece adesso in discussione alla Camera, quello che prevedeva un inasprimento delle pene nei casi per esempio di rivolta nelle carceri, di rivolta nei CPR, la possibilità appunto di far entrare in carcere anche donne incinte e questo diciamo era il provvedimento della Lega contro le borseggiatrici rom, proprio presentato in questi termini e diciamo appunto non solo è tornato in discussione alla Camera questo provvedimento ma sono stati presentati numerosi emendamenti della Lega proprio belli confezionati per la campagna elettorale, di questo sicuramente ieri si parlava sul manifesto e tra questi appunto un inasprimento delle pene per chi manifesta e protesta contro la realizzazione di grandi opere, tant'è vero che è stato chiamato appunto l'emendamento pro ponte sullo stretto di Messina. In ogni caso appunto a pagina 12 viene riportata la posizione di Bonelli di Alternativa Verdi Sinistra, si vuole intimidire chi manifesta contro il ponte, il DDL sicurezza va contro chi protesta, pene triple rispetto alla corruzione. Il nuovo DDL sicurezza ora in discussione alla Camera dopo aver previsto l'introduzione del nuovo reato di resistenza passiva in carcere con cui si rendono i casi di protesta pacifica dei detenuti punibili fino a 8 anni, punta ora a inasprire le misure contro chi vuole manifestare contro la realizzazione di opere pubbliche. Matteo Salvini da tempo si lamenta dei tanti comitati che sparsi per il paese si battono per evitare la realizzazione di infrastrutture a lui care come il ponte sullo stretto, così adesso il deputato leghista Igor Iezzi presenta un emendamento al DDL sicurezza che va proprio nella direzione indicata dal leader. Prima aumenta le pene per i reati di resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, portandole da 7 a 15 anni se la violenza o la minaccia è commessa da più di 10 persone pur senza uso di armi. Poi aggiunge un'ulteriore aggravante nel caso in cui la violenza o minaccia venga commessa per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica. In questo caso si rischia fino a 25 anni di carcere. Ecco, ci fa molto, a me fa molto sorridere l'indignazione della stampa su questa cosa, quando diciamo l'indignazione della stampa finalizzata ad attaccare il governo attuale, in particolare il ministro Salvini, quando la repressione dei movimenti che criticano e cercano di impedire la realizzazione delle grandi opere, come è stato ed è il movimento No TAV, insomma, diciamo che la stampa non è stata sicuramente dalla parte giusta della storia. Detto questo, io mi prendo un attimo una piccola pausa per respirare e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine.
Oggi ho stressato a chiara una mattina ti incontrai, a cominciare a cantare, non l'ho fatto mai. Stai calma, rispondiste una maniera a parà. Ci stanno te compagne, mo non posso parlare. A prima volta scelta, ma o mare mi portai. Ricetta mi fai piangere, tu mi fai male assai. E poi allora intacchi il momento che va sai. A mo su una sirena, ricetta mi guardai. Ci piace a ballare, lanza tutta quanta, no non se ne fu, di chi c'è sta lanza, riesce sa capo, con una sola inganna, sempre va piace, mai va comanna, che stena di prete, ma non so pensa, ci piace a far film, le conferenze, che la voce n'ha, ma senza licenza, vedi non te posso fare esistenza. Che sta na 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 na, non si perde mai una festa na 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 na, indurite una tempesta na 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 na, innamorato for the first time na 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 na, lieve da camisella na 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 na, faccio sta scalina della na 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 na, ori da te la ninella na 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 na, come tosta viscerella na 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 na. Santa chiara a mezzanotte mi portai, a cominciare a parlare, non l'avevo fatto mai. Stai calma ma c'è stanno fatto che t'ha già conta, a mo su una sirena, ricetta mi guardai. Tutta quanta non se ne fu, di chi c'è sta nanza, sempre con una che sta cucchiando a famoro parco la rimembrana, ma che c'è stena che sta na 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 na, cucchella le principessa na 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 na, per una stupida promessa na 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 na, innamorata for the first time na 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 na, innamorata for the first time. For the first time.
una bella e buona stava io non la trovai. C'era da tutte parti, nessuno mi avanzai. Non donna duona che stavi cirella da funai. Amo era una sirena, ricette ma guardai.
E allora 9.36, torniamo in voce con la lettura delle prime pagine di oggi. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750, se volete commentare con noi le notizie. Intanto passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Casa sanabili i mini abusi. Varate le nuove norme sulle irregolarità, il Consiglio dei Ministri approva la legge sui conti del calcio. Meloni premierato, Olavau la spacca, duello a distanza con Schlein. Questa è un po' la sintesi con cui apre il Corriere della Sera degli ultimi diciamo eventi, gli ultimi accadimenti, gli ultimi provvedimenti approvati dal governo Meloni, di cui diciamo ci dà ampio conto all'interno nelle pagine dalla 2 alla 5. Via libera del governo alla sanatoria sulla casa, questo è il titolo dell'articolo di Andrea Ducci a pagina 2 del Corriere di oggi. Per gli immobili più piccoli, margini di tolleranza maggiori, Salvini, i comuni sono sollevati da 4 milioni di pratiche, critico il PD, decreto ambiguo, così crea il rischio di abusi. Io sinceramente spero che questa campagna elettorale finisca il prima possibile, per fortuna è quasi finita, perché in questi ultimi, insomma, in questi ultimi giorni il governo si sta, mi sembra, affrettando a adottare tutta una serie di provvedimenti, o quantomeno a proporli, aprire il dibattito appunto per accaparrarsi quanti più voti possibili. E diciamo nel dettaglio il provvedimento sui condoni lo trovate a pagina 3, verande e pareti, regole e costi degli interventi. Il conto delle regolarizzazioni sarà fino a 31.000 euro, i tempi non potranno superare i 45 giorni. E insomma questa era una pagina, diciamo uno specchietto, un'infografica a cura di Gino Pagliuca. Ma diciamo tra le nuove norme appunto proposte in questi ultime battute di campagna elettorale c'è anche quella sull'italiano nelle scuole, è una proposta a firma Valditara. Dall'anno scolastico 2025-2026, se in una classe più di uno studente su 5 ha un neo arrivato che non parla italiano, la scuola potrà richiedere la presenza di insegnanti di italiano per stranieri, la figura professionale introdotta dalla riforma della buona scuola. E questa è una delle novità del decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri, novità anche per il sostegno. A richiesta delle famiglie degli studenti con disabilità, i supplenti possono essere confermati anche per il prossimo anno. Fino al 2025 è attivato un percorso parallelo di abilitazione per i precari con 3 anni di insegnamento. Si tratta di un corso che vale 30 crediti. E quanti si sono specializzati in atenei stranieri, se rinunciano al contenzioso per il riconoscimento, potranno iscriversi al medesimo corso. Sono sanate anche le posizioni dei docenti che avevano sostenuto le prove suppletive dei concorsi durante il Covid. E poi a pagina 4, state più attenti, la strigliata ai ministri dopo il caso sul fisco, appello della premier a evitare trappole politiche. E sul redditometro c'è un'intervista a Renzi, a pagina 4, a firma di Maria Teresa Meli. Redditometro, errore da mediocri, che bugia incolpare il mio governo. Renzi, questo esecutivo è in folle, sa solo annunciare sui social. E infine a pagina 5, premierato, sfida Meloni Schlein, la leader di Fratelli d'Italia, o la va o la spacca, entrambe sullo stesso palco ma non insieme, la Dem, democrazia non è acclamare un capo. Ecco, questo era diciamo il riassunto. Sulla prima pagina del Corriere troviamo poi un'altra intervista a firma di Stefano Montefiori al laburista Timmermans. Unione Europea, i popolari sono tentati dalle destre, questa la trovate a pagina 9. I popolari tentati da Meloni e destre, dobbiamo fermarli e salvare l'Europa. A parlare il laburista olandese Timmermans, saranno decisivi i macroniani. E quindi continua diciamo il dibattito in vista delle europee, dopo che Alternative für Deutschland è stata espulsa dal gruppo Identità e Democrazia, credo si chiami così. E quindi, diciamo, il Corriere continua ad ospitare queste interviste ai leader dei vari ai leader europei in vista del Parlamento europeo che si formerà, della nuova commissione, e insomma, tant'è. Poi Rafa la troviamo anche sulla prima pagina del Corriere con un piccolo trafiletto che rende conto della presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia, che ordina a Israele di fermare l'offensiva su Rafa. Netanyahu: niente al mondo ci ferma. Comunque sempre questi toni appunto apocalittici di Netanyahu. I giudici: Israele fermi l'offensiva a Rafa, intervento non vincolante del Tribunale Internazionale, trovati i corpi di altri 3 ostaggi. Questo è diciamo il titolo dell'articolo di Davide Frattini a pagina 11 del Corriere. Sulla colonna di sinistra, quella diciamo degli editoriali, troviamo Pane Bianco, la storia in bianco e nero, fanatismi e rischi, e poi un approfondimento di Massimo Gaggi sull'intelligenza artificiale, che proveremo a leggere poi nella lettura delle pagine interne, l'high tech e le troppe zone grigie. C'è poi anche altri articoli di politica internazionale, sfida Stati Uniti e Europa sui dazi alla Cina, Gentiloni avvisa serve unione. È il punto diciamo di Federico Fubini sul G7 finanze, il punto che viene messo a nudo secondo Fubini dalle discussioni interne al G7 a Stresa è che la globalizzazione degli ultimi 30 anni è saltata e continua ad andare in pezzi ogni mese di più. Eppure la guerra scatenata dalla Russia, il ruolo della Cina nel sostenerla, le sanzioni dell'Occidente, la potenza industriale di Pechino ottenuta anche a forza di sussidi non stanno compattando le democrazie, su alcuni fronti rischiano anzi di dividerle. Il punto di attrito più evidente fra i ministri economici delle grandi economie avanzate riuniti a Stresa sul Lago Maggiore riguarda le barriere commerciali. La fotonotizia di centropagina riguarda invece il caso Benetton. Benetton, addio e accuse, io tradito, lascia il fondatore Luciano, buco nascosto dai manager. L'addio amaro di Luciano Benetton, il fondatore dell'impero dell'abbigliamento di Treviso, sono stato tradito, le verità dei bilanci nascoste dai manager. Appunto si parla di un buco di bilancio, mi sa, di 100 milioni della multinazionale, che insomma ben conosciamo per il suo peso economico e anche per la devastazione causata in vari paesi del mondo, soprattutto nel Cono Sur in Sud America. E poi abbiamo Toti ai PM. C'è stato appunto questo interrogatorio fiume di 8 ore di fronte ai PM. Spinelli: mi finanzia dal 2015. Salvini difende il governatore. Spinelli: mi sostiene dal 2015. A lui non chiedevo soldi in cambio di favori, la mia era una captatio benevolenzie. Si è difeso anche così il governatore della Liguria Toti agli arresti domiciliari per corruzione. 8 ore per 167 domande in un clima cordiale e la pausa pranzo trascorsa insieme. Accusa e accusato a mangiare della buona focaccia. Un momento di silenzio per questa immagine. La prima domanda sui voti chiesti ai fratelli di Riesi promettendo favori, poi la spiaggia di Punta dell'Olmo e gli affari che portano sempre a Spinelli. Toti conferma i passaggi di soldi ricostruiti dai PM, nega la corruzione, e Salvini ieri lo ha difeso, perché ovviamente l'altro tema che è in ballo è la possibilità che Toti si dimetta diciamo da presidente della regione Liguria. Intorno a lui è stato fatto diciamo uno scudo protettivo da tutto il centrodestra con il mantra è lui che deve decidere, e infatti nel frattempo appunto non si sta dimettendo. Ma vediamo un attimo a pagina 6 altri contenuti di questo interrogatorio, in questo articolo a firma di Giuseppe Guastella. Nel lungo interrogatorio di giovedì le squadre in campo hanno uno schema diverso, solo in una strategia determinante. Da una parte la procura che accusa Toti di aver accettato le richieste dell'imprenditore Spinelli, di avergli chiesto finanziamenti, di aver brigato e fatto pressioni per lui incassando i suoi soldi, 74.000 euro in 3 anni. Dall'altra parte il governatore ai domiciliari per corruzione che conferma conferma i passaggi tranne uno. Faceva per Spinelli ciò che era nell'interesse generale della Liguria e non per i fondi che l'imprenditore versava come altri, rispettando le regole. Otto ore di domande in un clima cordiale, di nuovo sta pausa pranzo con focaccia tutti insieme, i PM Federico Manotti, Luca Monteverde, l'aggiunto Ranieri Miniati, l'indagato Toti e il suo legale, l'avvocato Savi. La prima delle 167 domande dei magistrati, alla quale il governatore risponde anche con dei non ricordo, è sulla promessa di 400 voti per le regionali 2022, fatta in nome della comunità dei genovesi provenienti da Riesi, Caltanissetta, al capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, in cambio di qualche posto di lavoro dai fratelli Arturo Angelo e Italo Maurizio Testa. Chiedono i PM perché chiese a Cozzani di mettersi in contatto con il deputato di Forza Italia Alessandro Sorte. I riesini erano stati segnalati, risponde, dagli onorevoli Sorte e Benigni. Ne parlai con Ilaria Cavo, oggi deputata di Italia al Centro. Cavo mi disse che si era incontrata con i Testa e che non le erano piaciuti. Infatti, nelle intercettazioni prende le distanze da loro. Toti conferma di aver chiesto ai Testa i voti per la sua lista durante una cena elettorale, ma non ho mai immaginato un collegamento diretto tra voti e posti di lavoro. Si passa alla privatizzazione, ma è avvenuta, della spiaggia di Punta dell'Olmo a Varazze, Savona, che Spinelli sognava per valorizzare un suo complesso residenziale. I PM chiedono di un incontro con lui nel 2020, durante il quale Toti telefonò all'assessore regionale per risolvere la questione. Il governatore conferma, ma lo fece perché la sua politica è di agevolare le richieste delle imprese. Non fu un ordine, solo un mero indirizzo. Il presidente dell'autorità portuale di Genova, Paolo Signorini, uomo di Toti, ha avuto un ruolo decisivo nella proroga di 30 anni della concessione del terminal Rinfuse, per la quale Spinelli avrebbe versato 40.000 euro ai comitati di Toti. A settembre 2021 Toti chiamò Signorini, che aveva bloccato l'iter della pratica, esortandolo, sottolinea l'accusa, a chiuderla il prima possibile. Lo ha fatto, spiega ai magistrati, perché è doveroso per la pubblica amministrazione evadere le richieste velocemente. Non furono pressioni nemmeno quelle che, dice la procura, esercitò su Giorgio Carozzi, rappresentante della città di Genova nell'autorità, che si opponeva alla proroga. Toti, su richiesta di Spinelli, chiamò il sindaco Marco Bucci per chiedergli di raddrizzare Carozzi, e nessuna forzatura nemmeno c'è stata nei confronti di Andrea La Mattina, componente delle autorità per la regione. Gli dissi come fosse interesse preminente di tutti gli enti territoriali, regione compresa, portare avanti questi progetti. Insomma, questo è un pezzetto della ricostruzione che il Corriere della Sera fa dell'interrogatorio. Quindi la linea di Toti è: sì, ho fatto tutte queste cose, ma non per guadagnarci, ma nell'interesse della regione. Io su questo vi invito di nuovo ad andare sul sito di Radio Onda Rossa, perché abbiamo fatto un interessante redazionale sul porto di Genova, in generale sulla gestione del porto e gli interessi molto alti che si intrecciano sulla gestione dei porti. Mi sembra, insomma, un po' riportare la questione col giusto focus. E poi, sempre a pagina 7, c'è un articolo di Alessandro Fulloni sulla presa di posizione di Salvini a difesa di Toti. Salvini sceglie di schierarsi grazie a Giovanni e agli altri che non sono qui, protagonisti del rinascimento ligure. Poi torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché l'ultima notizia di cui dare conto dalla prima pagina è appunto la morte di Franco Anelli, il rettore della Cattolica, muore a 60 anni. Ci sono dei dubbi rispetto alle dinamiche della morte. Dovrebbe, insomma, essersi suicidato buttandosi dal sesto piano della sua abitazione nel centro di Milano. A questo tema il Corriere dedica due pagine, la pagine 14 e 15. Shock all'Università Cattolica, il rettore muore a 60 anni, tragedia a Milano, le telefonate, l'ultimo messaggio agli amici, poi Anelli si è lanciato dal sesto piano. Per gli investigatori i motivi sono privati, Bergoglio, impegno per i valori cristiani, e Sala dice legati da affetto. E poi appunto il ritratto di Anelli viene firmato da Fabrizio Guglielmini a pagina 15, il giurista vicino al Papa, per tre volte magnifico, che inseguiva la svolta di un ateneo creativo. E va bene, ecco, questa, diciamo, era, senza grandi colpi di scena, la prima pagina della del Corriere della Sera, passerei immediatamente al manifesto che ho qui davanti a me, effettivamente, perché diciamo il manifesto apre chiaramente con il genocidio in Palestina, con una grande fotonotizia delle macerie diciamo delle macerie dopo un attacco israeliano nel quartiere Al-Daraya a Gaza, le operazioni di ricerca e salvataggio in corso. Il titolo è La sentenza, la Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA non ha dubbi, a Gaza situazione disastrosa, Israele fermi subito l'attacco a Rafah e riapre i valichi per far passare gli aiuti. La risposta di Netanyahu: raid intensificati sulla città, nessuno può fermarci. Questa è diciamo il modo in cui il manifesto apre, corredato da un articolo di Michele Giorgio da Gerusalemme, l'ordine dell'AIA sotto le bombe. I giudici internazionali hanno scritto ieri un nuovo capitolo del procedimento di accusa di genocidio nei confronti di Israele, avviato a gennaio su richiesta del Sudafrica. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, accogliendo gran parte delle ulteriori richieste presentate dal Sudafrica a protezione della popolazione di Gaza, ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva in corso contro la città palestinese di Rafah sul confine con l'Egitto. Contro le speranze dei palestinesi, però, non ha ordinato un cessate il fuoco immediato e generale a Gaza, così come era accaduto a gennaio. E leggendo la decisione, il presidente della Corte ha affermato che la situazione umanitaria a Rafah, già disastrosa, è peggiorata dopo la sentenza emessa a gennaio dalla Corte Internazionale di Giustizia. La Corte non è convinta che gli sforzi di evacuazione e le relative misure che Israele afferma di aver intrapreso per migliorare la sicurezza dei civili nella striscia di Gaza, in particolare nei confronti delle persone sfollate di recente dal governatorato di Rafah, siano sufficienti ad alleviare l'immenso rischio a cui la popolazione è esposta a seguito dell'offensiva a Rafah. Questo era un virgolettato della decisione. Mentre la nuova decisione della Corte dell'AIA veniva rilanciata dai media in tutto il mondo, a Rafah una tremenda esplosione ha devastato una zona di Shabura. In un video si vede una nuvola di fumo nero che si alza verso il cielo. Israele ha poi detto di aver colpito un'importante base di Hamas e di aver ucciso in un altro punto un comandante di alto profilo del movimento islamico. Per alcuni l'attacco è la risposta dell'esecutivo israeliano alla sentenza della Corte, che ha ordinato anche ad Israele di garantire il libero accesso al valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, in modo da permettere il trasferimento senza restrizioni degli aiuti umanitari. In terzo luogo, il presidente e gli altri giudici chiedono che Israele lasci passare investigatori internazionali e che siano adottate misure per evitare la distruzione delle prove relative alla Convenzione sul genocidio. Lo Stato ebraico inoltre deve presentare entro un mese un rapporto sui progressi nell'applicazione delle misure ordinate. Tra i punti letti dal presidente della Corte c'è anche il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi a Gaza. 13 giudici si sono espressi a favore della sentenza, 2 contro, tra cui Aaron Barak, nominato da Israele. Netanyahu, dopo la sentenza, ha convocato un incontro d'emergenza con il procuratore generale Gali Barav Miara, ministri e avvocati dello Stato, per decidere la risposta agli ordini della Corte. È il secondo colpo che il premier israeliano subisce dai giudici internazionali negli ultimi giorni. Lunedì scorso il pubblico ministero della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha chiesto di emettere mandati di arresto per Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant, oltre che per i leader di Hamas, per crimini di guerra e contro l'umanità. Tel Aviv non cambia la sua posizione riguardo alle accuse di genocidio e di violazioni a Gaza del diritto umanitario che continua a ricevere. Israele, spiegano i suoi rappresentanti, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre ha intrapreso una guerra giusta in conformità con il suo diritto di difendere il proprio territorio e i propri cittadini, pur mantenendo i propri valori morali, il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. Il ministro, questo era un virgolettato, il ministro della sicurezza nazionale, l'estremista Ben-Gvir, ha esortato a intensificare l'attacco su Rafah e tutte le operazioni militari a Gaza, e così vogliono gran parte dei politici e una fetta maggioritaria dell'opinione pubblica. Più articolato, ma solo in apparenza, il commento del capo dell'opposizione, il centrista Lapid: la sentenza della Corte avrebbe potuto essere evitata con un governo sano e professionale, ha detto criticando l'esecutivo guidato da Netanyahu per non aver impedito a ministri folli di esprimersi pubblicamente, arrestato i criminali che hanno appiccato il fuoco ai convogli di aiuti e condotto gli sforzi diplomatici in modo tranquillo ed efficiente. Quindi ne fa una questione di forma, di diplomazia. La PID sembra dare peso solo alla comunicazione fallimentare del governo e alle misure che il governo non ha preso, mentre non fa riferimento alle proporzioni e agli effetti dell'offensiva israeliana che ha distrutto gran parte di Gaza. Pretoria intanto applaude all'ordine più forte della Corte. Il Sudafrica accoglie con favore l'ordinanza emessa oggi. E poi, insomma, questo era l'articolo sostanzialmente di Michele Giorgio, che conclude dicendo che comunque la guerra intanto va avanti e nulla lascia pensare che si fermerà presto. Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi su Gaza, in particolare nel nord, dove l'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato i corpi di altri 3 ostaggi. Diciamo, su questo io mi prendo una piccola pausa, perché a breve proveremo a stabilire un collegamento con l'avvocata di Ilaria Salis per fare un attimo un punto sull'udienza del processo che c'è stata ieri, con Ilaria già ai domiciliari, quindi presente credo in aula con il braccialetto elettronico. Però insomma ci prendiamo un paio di minuti e torniamo in voce a breve. Allora, quando sono le 10 in punto torniamo in voce. Appunto, come vi dicevo poco fa, proviamo sempre dalla prima pagina del Manifesto a parlare del caso Ilaria Salis, della vicenda in giudiziaria che continua a interessare appunto Ilaria Salis a Budapest. Rivelato il domicilio, Ilaria ora è in pericolo. è un'intimidazione politica, così Roberto Salis a Budapest a margine dell'udienza del processo a sua figlia Ilaria, dopo che il giudice aveva clamorosamente svelato dove sta alloggiando per i domiciliari. In aula sfilano le contraddizioni dell'accusa, nessun testimone riconosce l'italiana. Di questo il manifesto parla poi a pagina 9 con un articolo di Gian Sandro Merli. Rivelato il domicilio di Salis è un'intimidazione politica, il padre si attacca a una candidata d'opposizione, ora timori per la sua incolumità. Un'intimidazione alla candidata di un partito di opposizione al governo italiano fatta da un esecutivo amico. È una furia Roberto Salis, il padre di Ilaria, all'uscita dalla terza udienza del processo contro la figlia che si è tenuta ieri nel tribunale di Budapest. La prima in cui l'insegnante antifascista non è arrivata con guinzaglio e catene grazie all'ottenimento dei domiciliari. Nelle battute iniziali il giudice monocratico Josef Zoos ha rivelato l'indirizzo dell'appartamento dove l'imputata sconterà la misura cautelare almeno fino alle elezioni europee. Lo ha riferito con divieto di pubblicazione, certo, ma nell'ultima fila di sinistra di fronte a lui e al fianco della vittima del pestaggio c'era pure sempre il gruppetto di uomini che ha accolto i Salis, i suoi compagni, i giornalisti e parlamentari con una telecamera sempre accesa per riprendere facce dei presenti e targhe dei veicoli in transito. It's crazy, è una follia, sbotta Attila Vainai appena vengono pronunciati in magiaro strada e numero civico. È presidente del Partito dei Lavoratori di Ungheria 2006, una piccola formazione che non ha rappresentanza in Parlamento ma è parte della sinistra europea. Orban sta usando politicamente questo processo contro i movimenti antifascisti dicendo che sono tutti terroristi, commenterà più tardi. Intanto in aula arriva la traduzione in italiano e Roberto Salis scatta in piedi e si gira indietro. Ma ambasciatore, dice guardando Manuel Iacoangeli che rappresenta l'Italia a Budapest, l'ingegnere sardo monzese è da mesi che ripete di temere per l'incolumità della figlia e il dettaglio dell'indirizzo fa partire un nuovo allarme. Anche la moglie è preoccupata e scuote la testa. Durante una pausa Iacoangeli spiega al manifesto che ritiene la comunicazione del giudice un po' incauta, tra virgolette. Per questo, aperte virgolette, ha già fatto una nota all'autorità ungherese chiedendo l'adozione di misure adeguate di protezione e sicurezza per la cittadina italiana. Il diplomatico però specifica di considerare la capitale magiara una delle città più sicure al mondo, forse per lui, e di non essere preoccupato neanche dai murales che ritraggono Ilaria Salis impiccata. Comparsi nei mesi scorsi sarebbero gesti isolati, in ogni caso l'ambasciata ha agito per prudenza. La cosa al contrario manda su tutte le furie Alleanza Verdi Sinistra. Il deputato Marco Grimaldi, presente in tribunale, alza la voce: è intollerabile, ci faremo sentire in Parlamento. E gli fanno eco anche i leader di AVS Fratoianni e Bonelli. La giornata era iniziata alle 8:30, Ilaria Salis scende dal taxi, il padre le stringe il braccio sinistro sulla spalla, la guida all'ingresso del tribunale facendo un giro dal lato opposto rispetto ai 5-6 uomini alti e palestrati, alcuni con le teste rasate, che si avvicinano con sguardi minacciosi ma senza proferire parola. Roberto e la figlia bucano anche il gruppo di una ventina di italiani che attendono davanti all'altra porta. Devo andare al processo grazie a tutti, dice Ilaria, come annunciato non rilascia dichiarazioni. Nell'udienza intervengono una vittima di aggressione, due donne, testimoni oculari. Una ragazza mi ha chiesto della marcia del giorno dell'onore, ho detto che non avrei partecipato, poco dopo sono stato attaccato, racconta l'uomo. Dice di essere orgoglioso dei valori del suo paese, come mostrano i vestiti militari che amo indossare, le mie apparenze, e di considerarsi un fiero ungherese. Interviene da una stanza separata con voce distorta elettronicamente senza mostrare il volto per motivi di protezione. Nega di essere stato coinvolto in conflitti o aver postato contenuti di odio sui social, afferma di far parte di un'associazione tradizionale di tiro con l'arco. Si contraddice quando sostiene di aver avuto dolori per 3 mesi ma di essere tornata all'attività sportiva dopo uno. Non dichiara il nome del medico che 3 mesi dopo e a 300 chilometri da Budapest gli ha refertato 3 costole rotte di cui in prima battuta non c'era traccia. Le altre ferite le ha avute in testa, si vedono in uno dei video mostrati dal giudice che seleziona e commenta i materiali di prova, quasi fosse lui a sostenere l'accusa insieme alle due procuratrici. Le testimoni raccontano l'aggressione a cui hanno assistito, aggiungendo il particolare di un segnale che avrebbe messo fine all'attacco. Nel capo di imputazione ha riportato come una delle prove dell'appartenenza a una presunta organizzazione a delinquere di antifascisti tedeschi che agirebbe secondo tale schema. Nelle deposizioni a caldo però nessuna delle due donne aveva menzionato la cosa. In ogni caso nessuno dei 3 soggetti intervenuti in udienza riconosce Ilaria Salis. Contro di lei Restano solo i vestiti indossati al momento dell'arresto, che per l'accusa corrisponderebbero a quelli di una persona che ha partecipato all'aggressione. Sulla stessa base era stata arrestata anche una cittadina ungherese all'inizio dell'inchiesta, rilasciata dopo alcune settimane. La prova madre del processo è la consulenza antropometrica, che in base a movimenti e dimensioni del corpo rilevati nei video sostiene che potrebbe trattarsi di Salis. Potrebbe, non lo afferma, al di là di ogni ragionevole dubbio. L'imputata esce dall'aula insieme al padre, riconosce l'attivista Notav Luca Bà, gli sorride, scambiano qualche parola. Mi ha detto che porta sempre la valsusa nel cuore, racconta Bà. Prima di salire sul taxi c'è tempo per un applauso e un coro di incoraggiamento degli attivisti arrivati a sostenerla da Milano, Roma, Bologna e altre città. Poi il tragitto verso l'appartamento dove sconterà i domiciliari confermati dal giudice. La prossima udienza è il 6 settembre, ma la prossima tappa sono le europee dell'8 e 9 giugno. Se Salis sarà eletta, otterrà l'immunità e potrà tornare in Italia. In quel caso il suo processo potrebbe anche finire del tutto. Sempre su questo c'è poi un altro articolo di Mario Di Vito, inviato a Budapest, a pagina 9 del Manifesto. I testimoni non riconoscono Ilaria, nessuna certezza dalla perizia, tutto quello che non torna nel processo. Il processo a Ilaria Salis, alla sua prima vera udienza, è già appesa un solo elemento: la perizia antropometrica sulle riprese delle telecamere di sorveglianza che hanno registrato l'aggressione a Zoltan Tot, avvenuta nella tarda mattinata di domenica 10 febbraio 2023. La relazione tecnica è già agli atti e dà come probabile, non certa, la corrispondenza tra una delle persone filmate e la 39enne italiana da 15 mesi prigioniera a Budapest. Per il resto l'accusa non ha molto, anzi non ha niente. Nessuno dei tre testimoni ascoltati ieri in aula, tra cui lo stesso Tot, infatti ha riconosciuto Salis. Già solo sulla base di questi elementi ci sarebbe di che questionare sulla prolungata misura cautelare che solo la settimana scorsa è diventata arresto domiciliare. Il resto della conduzione del processo poi evidenzia una serie di criticità che hanno mandato su tutte le furie gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini. Il processo penale ungherese è una versione estrema del vecchio rito inquisitorio in vigore anche in Italia fino alla fine degli anni Ottanta. Il giudice ha già a disposizione tutti gli atti prodotti dalla procura, ne dispone a sua discrezione e decide in maniera pressoché insindacabile su ogni particolare. Da qui emerge qualche contraddizione di troppo. La prima: la legge ungherese prevede che la sola candidatura garantisca l'immunità dell'imputato. Il giudice Zoas, in apertura d'udienza, ha detto di aver chiesto a non meglio precisati esperti europei come funzioni la faccenda del caso Salis, candidata sì, ma in un altro paese. Non ha ricevuto risposta e, malgrado questo, ha respinto la proposta della difesa di Salis di aggiornare l'udienza. Altro problema di non poco conto riguarda la traduzione degli atti. La Corte di Appello di Budapest ha disposto la resa integrale in lingua italiana di tutta la documentazione prodotta per il processo, ma il lavoro non sarà terminato prima di novembre. Nonostante Ilaria Salis non abbia potuto avere pieno accesso ai documenti giudiziari che la riguardano, il giudice Zoas ha deciso di far finta di niente, perché comunque c'è una traduttrice in aula. Il problema è però diverso, spiega l'avvocato Zamboni, consulente di Rosco e Straini. Viene confuso il diritto all'interpretariato con quella alla traduzione. Gli avvocati italiani di fatto non sono a conoscenza della versione raccontata dai testimoni prima del loro ingresso in aula e non hanno potuto contribuire in alcun modo dalla preparazione dei controinterrogatori. Dagli stessi testimoni comunque è venuta fuori una forte contraddizione delle indagini. Secondo la procura, riprendendo alla lettera i risultati delle indagini condotte in Germania sugli antifa locali, il gruppo di aggressori presenti a Budapest nel febbraio del 2023 avrebbe agito in maniera coordinata, dandosi anche dei comandi vocali, ma le due testimoni in un primo momento non hanno detto di aver sentito niente del genere, aggiungendo il dettaglio solo dopo aver assistito alla prima parte del dibattimento, dopo che la procura ne aveva fatto cenno. La posizione di Tot è un altro punto controverso. L'aggredito ha deciso di non denunciare quanto gli era accaduto, ma sempre ieri ha cambiato idea e ha chiesto di costituirsi parte civile con tanto di risarcimento da 10 milioni di fiorini, 26.000 euro. Il problema è che i termini per avanzare questa pretesa sarebbero scaduti lo scorso gennaio, quando c'è stata l'udienza pre-dibattimentale. Infine, durante la sua testimonianza è emersa l'esistenza di nuove lesioni in aggiunta a quelle già refertate e finite agli atti, 8 giorni di prognosi. Si parla dunque di 3 costole rotte, uscite fuori dopo una visita medica effettuata a maggio del 2023, 3 mesi dopo l'aggressione. Tot, che stando ai video mostrati in aula dopo, dopo essere stato pestato, si è immediatamente alzato in piedi, non ha voluto rivelare né l'ospedale dove sono stati fatti questi accertamenti, né il nome del medico che ha certificato la rottura delle costole. La procura in tutto questo ha chiesto un aggiornamento della perizia, elemento decisivo per poter sostenere l'accusa di lesioni potenzialmente mortali contro, contro Ilaria Salis. Su questo diciamo, noi dovremmo avere in collegamento una delle avvocate di Ilaria. Ci senti?
Sì, io non sono un'avvocata di Ilaria, però.
Ok.
Che tengo subito a precisare, perché pardon, non ci siano confusioni. Io sono un'avvocata, sono dei giuristi democratici e faccio parte della delegazione di osservatori internazionali che è presente all'evento. Io le ho seguite tutte fin qui da gennaio di Ilaria Salis.
Perfetto, allora buongiorno innanzitutto, grazie per la precisazione e grazie per la disponibilità. Noi appunto abbiamo letto, diciamo, quanto riportato sul manifesto della cronaca dell'ultima udienza che c'è stata ieri, e però insomma vorremmo chiederti un po' di farci il punto, al di là di quanto riportato dai giornali, sulla vicenda giudiziaria, su come sta procedendo anche a seguito dei domiciliari che sono stati concessi in Ungheria a Ilaria Salis.
Guarda, allora, per quanto riguarda, allora, premesso che io il manifesto di oggi non l'ho letto e ho letto degli altri giornali che hanno evidenziato alcuni degli elementi che sono emersi ieri all'udienza. Io credo che come proseguono i domiciliari, io spero bene e spero per poco. Spero bene perché c'è stato ieri quel bruttissimo, chiamiamolo, incidente in cui il luogo in cui vengono eseguiti gli arresti domiciliari per Ilaria è stato reso pubblico in udienza, di fronte tra l'altro al testimone, persona offesa, che appunto era presente in aula, o meglio in un'altra aula. Scusate, ma sono in zona mercato e qui c'è un po' di
non c'è
rumore,
problema,
di
è comunque
nuvola,
sabato
eccetera.
Mattina, quindi è pienamente comprensibile.
Ecco, detto questo, io spero appunto che proseguano bene. So che ieri ci sono stati una serie di problemi e Ilaria è andata via anche in fretta e furia, diciamo, nonostante il giudice le avesse concesso sostanzialmente un'ora post udienza per fermarsi lì, parlare con la stampa e con gli avvocati, anche in ragione del fatto che il braccialetto elettronico che le è stato applicato era malfunzionante, fastidioso per lei perché le bruciava, eccetera, e quindi doveva essere sostituito, e per questo motivo sotto casa, sotto il luogo dove è agli arresti domiciliari Ilaria Salis, almeno fino a ieri c'era ferma stabilmente la vigilanza, diciamo, diretta della polizia. Quindi spero che questo incidente, chiamiamolo così, della rivelazione pubblica del luogo dove si trova non abbia conseguenze e che ci sia, io credo, da parte non soltanto delle autorità ungheresi, ma soprattutto anche da parte delle autorità diplomatiche italiane, che devono garantire la sua sicurezza e la sua inviolabilità, ci sia un'attivazione veloce perché appunto ci siano delle condizioni di protezione particolari per Ilaria. Sappiamo tutti che a Ilaria, diciamo così, è stato promesso il peggio in questo paese, peraltro so che è stato promesso il peggio anche in Italia, scritte di qua e di là, da parte appunto dell'area di estrema destra, dei nazisti, dei fascisti, eccetera. Quindi questo è il primo elemento, diciamo, per quanto ne so, in questo momento dovrebbe essere tutto tranquillo, nonostante questo elemento, che sicuramente non è stato indifferente nella complessiva durata e metodologia dell'udienza di ieri.
Senti invece...
A posteriori, sì, pensando all'udienza di ieri, quello che mi pare veramente da sottolineare è che noi siamo rimasti molto basiti delle modalità di conduzione dell'udienza, perché non so, penso che tanti ascoltatori, tanti anche di voi abbiano avuto a che fare con le aule di giustizia e sappiano come funziona il nostro procedimento penale normalmente, che è un procedimento basato sulle testimonianze in aula e su un modo di conduzione anche dell'esame dei testimoni, che vede innanzitutto i testimoni d'accusa interrogati prima dall'accusa, poi dalla difesa e infine dal giudice. In questo procedimento il meccanismo, che non è quello che noi abbiamo, diciamo, dell'oralità del dibattimento e quindi del nostro sistema procedurale, ma che è un mix abbastanza incomprensibile, l'esame dei testimoni, sto parlando del testimone persona offesa, era, no, ma anche dei testimoni passanti, diciamo, che sono stati sentiti ieri, due passanti che erano interessati appunto, che avevano già fatto deposizioni in questo procedimento, è stato condotto direttamente dal giudice, non soltanto non soltanto nel farle le domande, ma anche nel proporre eventuali contestazioni, diciamo così, o da noi si chiamerebbero così, comunque precisazioni rispetto a quanto era stato detto precedentemente.
Cioè, come se il giudice e la pubblica accusa agissero insieme, cioè fungessero entrambi da pubblica accusa.
Sì, non voglio dirla proprio così, ma insomma, diciamo che il giudice fa la parte dell'accusa e tra l'altro sceglie anche che cosa mostrare e che cosa no. Quindi mi pare è difficile spiegare questo tipo di procedura. Io credo comunque che non sia rispettosa minimamente di quelli che sono i principi base di tutela della difesa dell'imputato all'interno di un procedimento penale.
E in questo, diciamo, il margine della difesa di Ilaria qual è in questo momento? Perché sappiamo anche che c'è un problema di traduzione degli atti al di là dell'interpretariato in aula, no?
Sì, allora c'è il problema di traduzione degli atti. Ovviamente io ci aggiungo, guarda, che proprio ieri dopo l'udienza, il problema non è soltanto perché il giudice ha rigettato questa richiesta di rinvio in attesa della produzione degli atti che è stata disposta e che però non saranno pronti prima di novembre, era stato richiesto appunto dalla difesa un rinvio per questo motivo, il giudice l'ha rigettato dicendo c'è la traduzione simultanea qui in aula, quindi non c'è nessuna lesione del diritto di Ilaria Salis a conoscere gli elementi a suo carico, cosa che da una parte non è ovviamente la stessa cosa conoscere prima che cosa c'è a tuo carico e che cosa dicono i testimoni, che cosa hanno già detto i testimoni per preparare insieme anche al corpo legale la propria difesa, quindi le domande, il controesame, eccetera, come lo chiameremmo noi. Ma indipendentemente da questo, oltretutto fisicamente io che ero lì e che faccio nella vita l'avvocata, voglio dire, quindi ho un po' più di dimestichezza di Ilaria Salis, credo, con gli atti procedurali, con il processo in generale, facevo una fatica incredibile a comprendere, perché non c'era, come avviene da noi normalmente, una gestione della traduzione dell'interprete che consentisse di comprendere domanda e risposta, perché la traduzione era simultanea a microfono e mentre uno parlava ungherese quell'altro parlava italiano. traducere italiano, non so neanche quanto esattamente, però voglio dire, in ogni caso sovrapponevano le voci, era proprio impossibile da seguire. Ho fatto veramente tanta fatica io, e voglio dire, io sono un po' più abituata a seguire processi, quindi questo è un altro elemento per dire che come in realtà la situazione anche sotto questo profilo sia estremamente negativa per Ilaria. E dall'altra parte devo dire che quello che è emerso ieri e che abbiamo capito, diciamo, tutti dall'udienza è che Ilaria Salis, che tutti i testimoni sentiti, quindi persona offesa e passanti casuali all'aggressione appunto di cui è imputata Ilaria Salis, non hanno riconosciuto in nessun modo Ilaria Salis. Sono state mostrate delle immagini successive in cui si vede effettivamente Ilaria Salis, ma a Budapest, in altra zona, in altri luoghi, in una, credo, se non ho capito male, è un locale, un pub, una roba del genere, ma che Ilaria Salis fosse a Budapest è fuori discussione, che fosse lì e che fosse uno degli aggressori è invece tutto da discutere. Quindi sotto questo profilo mi pare che gli elementi di accusa si siano molto molto affievoliti ieri, ma questo ovviamente è una parte del dibattimento, poi vedremo più oltre come vanno le cose, ma insomma quello che è uscito ieri sicuramente non aggrava, anzi
la posizione di Ilaria,
la situazione personale, voglio dire, sotto il profilo della responsabilità personale di Ilaria.
E le prossimi passaggi quali saranno?
Ma io spero che i prossimi passaggi siano che Ilaria venga scarcerata perché è eletta, e quindi scarcerata perché è eletta significa anche che il procedimento penale dovrà in qualche maniera essere autorizzato dal Parlamento europeo, cioè se Ilaria sarà eletta. Diversamente, se Ilaria non sarà eletta, la prossima udienza è fissata, anzi comunque è fissata per il 6 settembre, e quello che io immagino, perché ovviamente ripeto, io non sono del collegio di difesa, sono soltanto osservatrice al processo e ovviamente in contatto con gli avvocati italiani di Ilaria, Eugenio Losco e Mauro, scusatemi che non ricordo il cognome, e loro, io immagino che comunque proseguiranno per richiedere quantomeno che Ilaria venga rimpatriata in Italia e eventualmente posta agli arresti in Italia.
Ti rubo solo un attimo per farti un'ultima domanda, poi insomma quello che tu vuoi aggiungere c'è spazio chiaramente, però diciamo c'è molto spesso questa domanda: cosa succede se Ilaria Salis viene eletta, proprio in termini di prosecuzione del processo, di l'immunità parlamentare? Ci vuoi fare un attimo un punto su qual è la prospettiva che si apre nel caso in cui dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno Ilaria Salis dovesse diventare un europarlamentare, diciamo?
Qual è la prospettiva? È quella ordinaria di qualunque parlamentare in Italia o in Europa, quindi dovrebbe A, dell'immunità parlamentare, esattamente come in Italia, B, esattamente come in Italia, per sottoporre a procedimento penale ci vorrebbe l'autorizzazione comunque del Parlamento europeo in questo caso. Quindi il procedimento subirebbe sicuramente una sospensione e quindi il Parlamento dovrebbe autorizzare, e poi bisogna anche vedere, perché Ilaria Salis può anche ovviamente caldeggiare la sua sottoposizione al procedimento penale, cioè che il procedimento penale prosegua e si concluda. Lo farebbe però da persona libera. E quindi questo è anche con un riconoscimento che credo oramai sia abbastanza generalizzato nei suoi confronti rispetto a quello che ha subito, a quello che è avvenuto e alle modalità con cui è stata arrestata, trattenuta, detenuta, contenuta in catene e ceppi e via dicendo. Quindi io ovviamente con tutto quello che Ilaria ha già detto farà e farebbe se venisse eletta rispetto alla questione della detenzione in Europa. Quindi mi pare un'ipotesi più che auspicabile e penso che insomma questo sia un po' un elemento da tenere presente. Poi l'altra questione riguarda invece da qui in poi il problema della sua sicurezza qui in Ungheria, che ovviamente andrà garantita nella maniera più assoluta e totale.
Grazie. Io diciamo l'ultima cosa che ti vorrei chiedere, poi appunto ti lascio andare, secondo te, insomma, dalla tua valutazione, qual è stato il ruolo della mobilitazione di solidarietà Ilaria Salis e anche dell'attenzione mediatica che si è creata su questo caso, nella poi scelta delle autorità ungheresi di concedere i domiciliari?
Guarda, io ovviamente non posso entrare e non voglio entrare, non credo di essere in grado di entrare nella mentalità e nella policy delle autorità ungheresi, credo che siamo troppo distanti perché io possa arrivarci, però credo di poter dire con assoluta certezza che, come abbiamo già scritto peraltro, non so se voi l'avete visto nel nostro comunicato pre-udienza addirittura, che il ruolo che c'è stato intorno della mobilitazione, della pubblicità, del rendere pubblico, del rendere noto, del rendere noti tutti gli orrori di questa vicenda dal punto di vista personale, detentivo, strutturale, processuale, che abbiamo svolto, e non soltanto noi, perché voglio dire tutti quanti, intendo noi tecnici osservatori, noi associazioni giuristi, noi altri, ma anche i movimenti in Italia, anche Zero Calcare con le sue strisce e via dicendo, cioè questa mobilitazione, questa attenzione ha fatto solo bene alla vicenda di Ilaria, contrariamente a quanto è stato affermato dalle nostre autorità ufficiali, che continuavano a chiedere i profili bassi, con i profili bassi che hanno tenuto loro volutamente, che invece ostentano in ben altra maniera adesso i profili in relazione ad altri casi giudiziari ben più controversi. Credo che abbiano fatto solo tanto male a Ilaria e ai diritti in Europa in generale. Grazie a loro Ilaria è stata mangiata dalle cimici dei letti nelle carceri ungheresi fino all'altro giorno. Grazie a noi tutti che ci siamo mobilitati, Ilaria Salis oggi è in abitazione, credo scarcerata, non è ancora libera, ma credo che l'obiettivo della libertà per Ilaria sia un obiettivo raggiungibile, serio, e che noi continueremo a perseguire con tutti quelli che ci stanno, compresi, cioè voglio dire, che siano tecnici o che siano movimenti o che siano associazioni o che siano, chiunque ci sia è benvenuto, perché Ilaria deve tornare in libertà.
Infatti è importante mantenere l'attenzione sul fatto che i domiciliari non sanciscono il punto di conclusione di questa vicenda, sono solo un passo, ma bisogna mantenere l'attenzione assolutamente alta. Io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa prima che ci salutiamo.
No, io penso di aver detto tutte le cose di interesse, poi voglio dire, agli approfondimenti abbiamo fatto anche dei report video eccetera, li trovate nel nostro sito che è giuristidemocratici.it. Fortunatamente siamo passati anche abbastanza pubblicamente, anche in ANSA, anche nella RAI eccetera, quindi non lo dico per l'associazione, ma lo dico ovviamente per Ilaria, trovateli questi articoli, anche perché cerchiamo di spiegare anche ai non tecnici che cosa avviene tecnicamente in quella situazione. Questo mi pare l'unica cosa da aggiungere. Ovviamente resto a disposizione, tra l'altro giovedì sarò a Roma a un dibattito che è proprio sulla vicenda Salis, che è organizzato da Escatelier, quindi insomma sarò lì a Roma a breve.
Perfetto, e allora ancora grazie e ci teniamo assolutamente aggiornate.
D'accordo, grazie,
buona
ciao.
Giornata.
Un chiffre romain, une encre de marin. Tu crois que tu as la classe à la laisse? Tu fais juste tâche. Le blabla de ton gribouillage, copier-coller, photomontage. Ça pique l'aiguille épidermique. T'as cru que t'étais chez ta tita tout. Avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la tranche de pépé entre le pli de tes bourrelets. T'as cru que t'étais chez ta petite tatou. Avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la gueule de mémé sur tes petits bourrelets flippés. C'est quoi cette compresse qui est collée sous ta fesse? Ne gratte pas tes croûtes, t'es dégueu, tu me dégoûtes. Bien fine dégouline, si on te touche, tu couines. Tu es un assassin de ta police toute lisse. Aïe, 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 aïe. Orlé, orlé, orlé. Andoré. T'as qu'à te faire tatouer la tranche de pépé entre le pli de tes bourrelets. T'as cru que t'étais chez ta petite tatou. Avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la gueule de mémé sur tes petits bourrelets flippés. Tatou pété, tatou rasé, tatou raté.
E allora ritorniamo in voce dopo questa corrispondenza che faceva un po' il punto sulla vicenda giudiziaria che interessa Ilaria Salis e anche un po' sulle prospettive future. Ritorniamo sulla prima pagina del manifesto, abbiamo visto appunto l'apertura sulla Palestina, ma in realtà in taglio alto abbiamo anche sul manifesto il confronto a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento. Meloni, Schlein, scintille e imbarazzi, duello a distanza a Trento, la premier in difficoltà sul redditometro, insiste sulle riforme. E di questo, diciamo, trovate conto a pagina 4 con un articolo di Andrea Colombo. E sempre a pagina 4 c'è anche un'intervista a Ugo Biggeri, candidato nel nord-est con il Movimento 5 Stelle. La premier rispetti l'Unione Europea, la nuova commissione sarà progressista. Staremo a vedere, non ne sarei così certa, ma in ogni caso c'è poi un altro articolo, in realtà un approfondimento a pagina 5, sempre appunto sui nuovi provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, liste d'attesa, più fondi ai privati, Salvini ottiene il salvacasa. Di questo appunto si parla a pagina 5 del manifesto di oggi, con un articolo di Andrea Capocci. Liste d'attesa nel decreto, più fondi alla sanità privata, la misura sarà sul tavolo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il Ministero della Salute ha diffuso una bozza del decreto con cui intende accorciare le liste d'attesa per esami diagnostici e visite specialistiche. Gli interventi riguarderanno soprattutto tre filoni: maggiore ricorso alla sanità privata ma con soldi pubblici, trasparenza sui tempi effettivi e integrazione delle agende tra ospedali pubblici e privati accreditati. I 23 articoli del decreto dovrebbero essere discussi e approvati nel primo Consiglio dei Ministri di giugno. I pochi giorni che mancano saranno dedicati a trovare le coperture finanziarie. Con il MEF, fanno sapere gli uffici, è in corso un'intensa trattativa. Il provvedimento più importante riguarda i tetti di spesa regionali. Il decreto chiarisce che per abbattere le liste d'attesa le regioni potranno sforare il tetto per le prestazioni sanitarie acquistate da enti privati accreditati, fissato alla spesa sostenuta nel 2021. Fino alla fine del 2024 le regioni potranno spendere lo 0,4% del fondo sanitario complessivo stanziato attualmente dal governo in finanziaria, che ammonta a circa 130 miliardi. Conti alla mano, gli imprenditori della sanità privata quest'anno potranno vendere esami e visite al Servizio Sanitario Nazionale per ulteriori 520 milioni. In questa cifra tuttavia dovrà rientrare anche il finanziamento degli straordinari effettuati dagli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale per un costo massimo stimato di circa 100 milioni. Per ogni anno successivo e fino al 2026 il governo ha ulteriormente aumentato i tetti di spesa relativi all'acquisto di prestazioni da enti privati di un importo pari all'1% della spesa sanitaria del 2011, dopo aver già innalzato il tetto nell'ultima finanziaria. Oltre a finanziare la sanità privata per colmare i buchi lasciati da quella pubblica, il provvedimento interviene sulla trasparenza delle liste d'attesa. Il Ministero chiederà alle regioni di uniformare il modo in cui vengono resi pubblici i tempi previsti per ciascuna prestazione. Attualmente molte regioni già forniscono al pubblico statistiche in tempo reale, consentendo alla cittadinanza di monitorare la tempestività della propria ASL, ma ogni regione comunica questi dati a modo proprio, spesso allo scopo di nascondere le attese più imbarazzanti. L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, istituirà invece una piattaforma nazionale delle liste d'attesa su cui finiranno i dati provenienti dalle regioni e che dovrebbe garantire maggiore trasparenza. Altra misura importante: attraverso i CUP, i centri unici di prenotazione, dovrà essere possibile prenotare visite ed esami anche nelle strutture private accreditate. Attualmente questo è possibile solo parzialmente in molte regioni, Lombardia e Lazio in testa. Le aziende sanitarie private, infatti, sebbene siano rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, preferiscono mantenere in house la gestione delle proprie agende allo scopo di proporre ai pazienti visite a pagamento in tempi più rapidi. Non è una teoria del complotto: dopo una denuncia di Medicina Democratica nel 2023, il gruppo Multimedica, uno dei colossi della sanità privata milanese, è stato sanzionato dal TAR Lombardo per gli incentivi offerti ai centralinisti affinché spostassero le prenotazioni dalle agende pubbliche verso quelle private. La misura contenuta nel decreto però non è una novità. L'integrazione delle agende pubbliche e private accreditate nei CUP era stata già prevista 5 anni fa dal Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa 2019-2021, che istituiva anche un sistema di monitoraggio di cui si sono perse le tracce. Verrà potenziata poi l'attività libero professionale dei medici specializzandi. Le farmacie potranno effettuare un maggior numero di esami diagnostici, una proposta assai caldeggiata dal sottosegretario e farmacista Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia. Inoltre la dotazione finanziaria annua dei servizi di salute mentale sarà aumentata di 80 milioni di euro. Infine, nel triennio 2024-2026 saranno destinati 40 milioni alla realizzazione di nuove REMS, ovvero residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero gli ex OPG, ovvero dove si scontano le pene. E insomma, questo articolo di Andrea Capocci mi sembra abbastanza chiaro, e sicuramente il dato che più mi sconvolge è questo ricorso costante alla sanità privata, che viene lautamente finanziata dal bilancio pubblico per sopperire alle inefficienze di una sanità pubblica sempre più allo sbando. Su questo, dopo questo torniamo sulla prima pagina del Manifesto, perché ci sono altri altri articoli, c'è un articolo di Marco Bascetta, ecco perché crolla l'argine contro le destre, si parla qui della situazione europea in vista delle prossime elezioni europee di inizio giugno. C'è poi un articolo di Emiliano Brancaccio sul Fondo Monetario Internazionale, le ricette austere che la sinistra non rinnega. Si parla qui appunto delle nuove ricette imposte dal Fondo Monetario Internazionale nell'ultimo rapporto sull'Italia, dedicato appunto all'Italia. Se avevamo ancora dubbi, dice Brancaccio, possiamo adesso fugarli tutti. La dottrina dell'austerity sta tornando alla ribalta, approvato dal governo italiano dei sovranisti redenti. Il nuovo regolamento dell'Unione Europea annuncia una nuova epoca di restrizioni di bilancio. E l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale dedicato all'Italia va persino oltre. La tesi da cui partono gli economisti di Washington è la solita: il nostro debito pubblico è troppo alto e dobbiamo ridurlo tagliando il bilancio statale. Scusate, adesso cerco il seguito nelle pagine interne. La proposta per diminuire il debito è che entro 2 anni lo Stato crei un eccesso di entrate fiscali rispetto alla spesa pubblica al netto degli interessi, pari a 3 punti percentuali di PIL. Ossia, il Fondo Monetario Internazionale invoca una stretta progressiva nell'ordine di una 60 miliardi. L'invito, senza tante cerimonie, è a rituffarci nel vecchio mare tempestoso delle lacrime e del sangue. Alcuni avversari del governo Meloni hanno colto l'occasione per rimettere in funzione una vecchia gran cassa. C'è una destra scriteriata che sfascia i conti pubblici, spaventa i mercati e finirà per alzare il famigerato spread, cioè lo scarto fra i tassi di interesse italiani rispetto a quelli tedeschi. Questa destra andrebbe allora sostituita da una maggioranza di governo responsabile che rimette in ordine le casse statali prima che sia tardi. La pensano così i vari nostalgici dei governi guidati dagli ottimati, da Ciampi a Monti a Draghi. Per questi apologeti di una nuova tecnocrazia dei conti in ordine, i partiti che ancora cercano di intercettare il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori dovrebbero rassegnarsi al solito ruolo di portatori d'acqua. Torna così ad essere invocata una quaresimale sinistra spread, ancora una volta disposta a immolarsi sull'altare della cosiddetta responsabilità di bilancio, con effetti notoriamente disastrosi in termini di consenso. Ma quali sarebbero le basi scientifiche di questa nuova e auspicata svolta verso l'austerity? La risposta è che non esistono. Ce lo spiega paradossalmente proprio il Fondo Monetario Internazionale. Nel World Economic Outlook dell'aprile 2023 sono riportati gli esiti di un'indagine sui programmi di riduzione del debito intrapresi da 54 stati tra il 1980 e il 2019. Ebbene, il Fondo Monetario Internazionale ammette che in media i programmi basati sull'austerity non portano a un effetto statisticamente significativo sul rapporto debito-PIL. L'indagine segnala pure che in vari casi il rapporto debito-PIL è migliorato con le politiche espansive, cioè l'esatto opposto dell'austerity. Un tale risultato non costituisce una novità. La ricerca scientifica prevalente ha assodato che le politiche di austerity non aiutano a contenere il rapporto tra debito e PIL, ma al contrario creano recessione, abbattono il PIL e pertanto rischiano di aumentare quello stesso rapporto. L'evidenza empirica insegna che per ridurre efficacemente il debito bisogna agire diversamente, soprattutto con un'azione forte della banca centrale per tenere i tassi di interesse a livelli bassi, stabilmente inferiori ai tassi di crescita del PIL. Un esempio lampante è rappresentato proprio dall'Italia. Per quasi un trentennio i vari governi nazionali hanno attuato politiche di austerity record, persino più rigide di quelle adottate in Germania. L'effetto è consistito in un andamento del PIL italiano peggiore rispetto alla media dell'Unione Europea, con il risultato che il rapporto tra debito e PIL non è affatto diminuito. Anzi, sotto il governo Monti, austerico per eccellenza, il debito è pure aumentato. Le uniche fasi in cui la riduzione del debito è avvenuta sono quelle in cui la banca centrale ha spinto i tassi di interesse sotto la crescita del PIL. Emerge così una tipica contraddizione di questi tempi turbolenti. Pur tra mille imbarazzi, le grandi istituzioni economiche internazionali insistono nel propugnare ricette smentite dalle loro stesse ricerche scientifiche. Gareggiare con Meloni e soci a chi sia il più bravo scolaro nell'applicare l'austerity suggerita dalle istituzioni internazionali è dunque insensato sul piano scientifico e stupido sul piano politico. La vera onta della destra di governo è che sta spostando spesa pubblica a favore di imprenditori decotti, faccendieri della finanza e monopolisti vari, e al contempo sta allentando la presa su inquinatori ed evasori. La battaglia di una sinistra degna di questo nome dovrebbe allora riguardare la composizione del bilancio pubblico, non il suo saldo totale. La sinistra spread si è lasciata nello sgabuzzino dei fallimenti della storia. Questo era un articolo di Emiliano Brancaccio che mi sembra ben si colleghi con quanto dicevamo prima rispetto a lo stato disastroso della sanità pubblica in Italia e quanto questo poi alla fine comporti un aumento dei profitti per chi gestisce i servizi privatamente. E con questo io praticamente chiudo la prima pagina del Manifesto, perché c'è solo un altro articolo che riguarda l'Ucraina. Zelensky a Kharkiv, resistere a ogni costo fino al vertice in Svizzera, che dovrebbe tenersi appunto a metà giugno, questa appunto conferenza di pace a cui, ci dice il Manifesto, forse Biden neanche andrà. Quando sono le 10:45, quindi con un ritardo mostruoso, è diventato questa rassegna stampa un mix tra prime pagine e articoli, ma a volte ci piace anche così. C'è il Messaggero di oggi che apre appunto sul duello Meloni-Schlein. Meloni-Schlein, due Italie, lo scontro sul premierato, sfida a distanza a Trento. Giorgia, riforma necessaria o la va o la spacca, che è quella appunto del premierato. Elli, appunto sempre con questa, cioè, diciamo, tendenza dei giornali di chiamare le due leader per nome come se fossero le vicine di casa. Schlein, lo aggiungo io, è un attentato alla democrazia, dal lavoro alla sanità divise su tutto. Questo è l'articolo di cronaca di Mario Aiello dei due discorsi tenuti dalle due leader al Festival dell'Economia di Trento. C'è poi appunto sulla prima pagina del Messaggero la Palestina, corte dell'AIA, lo stop su Rafah che Israele non accetta, questo è a firma di Marco Ventura. E poi c'è la polemica su Treviso, la scuola cancella Dante per gli islamici è tra parentesi. Questo è un articolo che trovate a pagina 8 del Messaggero, la scuola si autocensura, Dante offende Maometto, alunni islamici esonerati. Treviso, l'insegnante chiede alle famiglie il permesso di far studiare la Divina Commedia, i genitori dicono no e la docente si adegua, il ministero manda gli ispettori nell'istituto. Ispettori ministeriali che in questo periodo sono proprio in piena attività, non si fermano un attimo, vengono mandati a destra a manca da ministri veramente molto zelanti. Poi l'analisi, perché anche Putin ha bisogno della pace, a firma di Vittorio Sabadin. E poi un altro grande spazio viene lasciato dal Messaggero a Toti, quindi alla vicenda ligure. Toti, finanziamenti da Spinelli dal 2015 non sono tangenti, il governatore ammette di aver chiesto voti ai due fratelli siciliani per la consigliera Cavo. E sempre sulla questione Toti c'è poi un articolo di Francesco Malfetano, la partita politica, ricorso congelato, così il governatore vuole blindarsi. Di questo trovate conto alle pagine 6 e 7 che il Messaggero dedica interamente alla vicenda Toti, con tanto di estratti del verbale degli interrogatori. Il governatore si blinda, l'ex azzurro prende tempo e valuta se richiedere la revoca dei domiciliari, il centrodestra attendista, l'obiettivo è limitare l'impatto sulle europee. E c'è anche un'intervista a pagina 7 a Gian Domenico Cagliazza, le memorie rese pubbliche, oggi il processo è mediatico e l'imputato deve difendersi. Gian Domenico Cagliazza è un avvocato in corsa alle europee con la lista Stati Uniti d'Europa. Poi la fotonotizia di centropagina del Messaggero è dedicata a Sinner. Sinner, la storia è Parigi, sono pronto a soffrire. E infine c'è Romano Prodi ormai ci ha abituato a questi editoriali sul Messaggero che a me non finiscono mai di sorprendermi. Questa volta si parla della Cina, le auto dalla Cina, Europa, che fai? che non leggerò perché non abbiamo tempo e soprattutto non mi va. E poi c'è appunto l'addio ad Anelli, il giurista che mise al sicuro il Gemelli. Questo diciamo è un'altra notizia che trovate sulla prima pagina del Messaggero, e che poi continua a pagina 13. Addio al rettore Anelli che ha salvato il Gemelli, morto a 61 cadendo dal sesto a 61 anni cadendo dal sesto piano per 3 mandati, ha guidato la Cattolica. E poi infine, diciamo, questa era effettivamente la prima pagina del Messaggero. Proviamo a vedere altre prime pagine di oggi. Non abbiamo parlato della Repubblica, effettivamente. Toti, Schlein attacca Meloni, il silenzio degli indecenti, botta e risposta tra la segretaria PD e la Premier su riforme e redditometro, il governatore ligure e le amnesie davanti ai PM, Spinelli ci pagava dal 2015. E c'è un articolo di commento di Massimo Giannini sul premierato, o la va o la spacca, quindi tendenzialmente un commento al discorso di Giorgia Meloni al Festival dell'Economia di Trento. Tito Boeri e Roberto Perotti ci parlano del PNRR, del debito, perché abbiamo preso tutti quei soldi. E poi l'inchiesta di Maria Novella De Luca e Chiara Valerio, a che punto è la democrazia in Italia, la quinta puntata di questa inchiesta, i dimenticati, ecco il popolo dei senza diritti. E sulla prima pagina di Repubblica troviamo anche l'AIA a Israele, cessate subito la guerra a Rafah, l'ordine della Corte Internazionale di Giustizia, Hamas rilasci immediatamente tutti gli ostaggi, quindi il solito cerchio bottismo di Repubblica. E poi l'analisi affidata a Enrico Franceschini, un paese più isolato. C'è anche Ilaria Salis sulla prima pagina di Repubblica. Salis, il giudice rivela il nuovo domicilio, scontro diplomatico, veramente uno scontro altissimo. Abbiamo visto che l'ambasciatore italiano veramente in Ungheria è il primo dei compagni. E poi, quindi, questa è Repubblica. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano che apre con Putin. Scusate che non riesco a vedere la prima pagina. Ecco, allora Putin, pace sulla bozza turca, Orban, l'Unione Europea vuole attaccare Kharkiv, è il laboratorio dei missili a lungo raggio. La fotonotizia di centropagina ritrae un Toti che assomiglia moltissimo al divo, quindi a Andreotti. Il verbale, il presidente si inguaia, ma non c'era correlazione. Harakiri di Toti, Spinelli chiedeva aiuti, io soldi, ammette i fatti, però nega il nesso, vacilla dinanzi alle intercettazioni. Quindi, diciamo, ovviamente il Fatto Quotidiano ci sguazza in questa vicenda. E poi in CDM il 3 giugno in tempo per il voto, liste d'attesa, c'è un altro decreto spot, più soldi ai medici e ai privati. E di questo, insomma, abbiamo parlato dal Manifesto. Sempre sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, Rafa dopo l'alta dell'AIA, bombe di Israele sui civili, Biden non pervenuto. Bavaglia al dissenso, la Lega 25 anni di galera per chi contesta i cantieri, anche di questo abbiamo parlato dalla stampa. E poi condono edilizio per niente light, Santanchè spera, altro che salva case. E poi c'è la morte anche qui del, no non è vero, qui non c'è la morte del rettore della Cattolica. E passiamo a questo punto, alla prima di passare ai giornali di destra, al Domani. Dopo gli evasori, gli abusi edilizi, la destra a caccia dei voti peggiori, bloccato il redditometro, il governo vara il decreto elettorale voluto da Salvini per le piccole irregolarità, Giorgetti ammette che dalle multinazionali arriveranno pochi spicci, e Schlein, Meloni strizza l'occhio ai furbi. E si parla anche del verbale di Toti, paura di essere squartato dai siciliani, scherzavo. Con una foto di Salvini col caschetto da cantiere. Sulla colonna di sinistra un articolo di Emanuele Felice, strategia elettorale, le marchette del governo ci allontanano da paesi civili, molto discutibile l'utilizzo del termine per insomma parlare di biechi scambi di favori, e poi la fotonotizia di insomma la foto sulla prima pagina del Domani, a parte Salvini, è della Corte Internazionale di Giustizia, la Corte ONU: Israele non attacchi Rafa, ordine a Tel Aviv. Ben-Gvir dice: la Corte Internazionale di Giustizia è antisemita, andiamo avanti. Mario Giro infine ci parla del travaglio di Israele, le democrazie e i limiti al diritto di difesa. Questo era il Domani. Cosa ci manca ancora? Forse possiamo andare a vedere dov'è Avvenire. Solidarietà a rischio, una ricerca Istat evidenzia i nodi della povertà educativa, va peggio nelle città, meglio in provincia, allarme dei vescovi sul progetto di autonomia differenziata, non si cresce se non insieme. Questo effettivamente è quanto ha detto la CEI rispetto al DDL cosiddetto Calderoli: vanno definiti i livelli essenziali delle prestazioni da garantire ovunque in modo uniforme. Non che ci servissero i vescovi a dirlo, però possiamo dire di essere in qualche modo d'accordo. La morte di Anelli, rettore sensibile, ovviamente Avvenire celebra la figura del giurista cattolico. E poi via al piano casa, maggiore tolleranza per le irregolarità, le opposizioni è un condono. Poi invece vediamo appunto a questo punto della mattinata i giornali di destra, giusto per avere un po' un'idea. Sicuramente il titolo più esilarante lo vince Libero: date una motosega a Giorgia, funghi, riso e azoto, le tasse da manicomio. Ovviamente è impossibile non notare il richiamo al presidente argentino e alla sua motosega. In Italia si paga per tutto, anche per produrre rumore, ecco le imposte più inutili che un consiglio al governo: è tempo di liberare i cittadini. Palazzo Chigi batte un colpo, sì al piano casa e sanzioni fiscali ridotte. La fotonotizia di centropagina ritrae Giorgia Meloni: sul premierato la vala spacca, nessuno mi chiede, se sento un'altra volta sto la vala spacca mi butto dalla finestra stamattina, nessuno mi chieda di scaldare la sedia. E Meloni al Festival dell'Economia con Le Pen, punti in comune, anche questo lo sapevamo. La follia di tenere Toti ancora in arresto, tutti i verbali dell'interrogatorio e ora resta ai domiciliari senza motivo. E infine diciamo c'è anche la notizia di Rafa, battaglia a Rafa, l'AIA ordina agli israeliani di arrendersi. Questa è la sintesi che Amedeo Ardenza dà di quanto successo all'AIA, alla Corte Internazionale di Giustizia. E poi c'è anche un imperdibile articolo di Lucia Esposito: l'orrore nei video, il silenzio femminista sulle ebree. Continua questa polemica da parte di persone non femministe contro un supposto femminismo che celebra eventuali violenze contro le donne israeliane. E in titolo, in taglio altissimo: i bambini di Torino spediti a scuola di Islam, salta la preghiera musulmana in università, l'imam furioso, aggredita la Sardone. Vabbè, insomma, diciamo Libero su questo è anche difficile da commentare, devo dire. Il Giornale apre con aule come moschee, allarme intifada, predicatori nelle università, dopo il sermone di venerdì scorso salta la preghiera al Politecnico di Torino. E poi c'è anche la vicenda di Trieste, mi sembra fosse, niente Dante per gli islamici, interviene Valditara. E la notizia di la fotonotizia ritrae Biden con Biden, Netanyahu, forse questo lapsus ha un senso, con vestito da militare. L'AIA stop attacchi a Rafa, ma Netanyahu bombarda. E poi sì al decreto casa, ecco cosa cambia, Salvini una vera rivoluzione liberale, il manuale degli interventi. E poi premierato Meloni, o la va o la spacca. Toti ha chiarito, chiediamo la libertà, i verbali, fondi legittimi senza favori, con un commento di Augusto Minzolini: se non basta più nemmeno l'onestà. L'onestà sarebbe quella di Toti di fronte ai PM. Infine La Verità, E con questo veramente chiudo, non ce la faccio più a leggere la roba, le prime pagine. La verità a casa, ecco chi può sanare e chi no, decreto approvato in Consiglio dei Ministri, quindi c'è una grande celebrazione dei condoni su tutti i giornali, diciamo fan del governo Meloni, tutti i parametri per mettere in regola le piccole difformità come tendoni, finestre, verande, tramezze, sarà più facile anche il cambio di destinazione ed uso dell'immobile, costi compresi 3.032 euro e 30.987 euro, Salvini, così sblocchiamo il mercato. La Consulta gela chi affitta stanze ai turisti, oltre i 180 giorni diventa seconda abitazione, incredibile veramente. Poi Orban svela i piani, l'Unione Europea sta preparando la guerra, e questo è un articolo di Politica Internazionale di Maurizio Belpietro. La fotonotizia di centropagina ritrae John Elkann, eredità Agnelli. John Elkann sarà interrogato in tribunale. Poi in centropagina ovviamente anche La Verità nutre, diciamo, questa narrazione sull'islamofobia, anzi sulla la dominazione islamica, sottomessi all'Islam, Dante espulso da scuola per riguardo verso due alunni musulmani a Treviso, un insegnante tradisce ruolo e civiltà e sostituisce il sommo poeta con Boccaccio. Dopo Boccaccio c'è una parentesi con un punto esclamativo, un punto interrogativo, non so perché, se non conoscono Boccaccio, se non reputano interessante studiare Boccaccio, non so. Con questo criterio cretino dovremmo abbattere pure chiese e ospedali, e ci manca che abbattiamo pure gli ospedali. Visite private rimborsate con voucher contro le liste d'attesa, la strada giusta, quindi ritorna il tema della sanità, con un articolo di Paolo Del Debbio che festeggia, diciamo, questa misura a favore della sanità privata. A Toti 167 domande, ma i PM fanno sparire i democratici, eppure a Ponte. Si parla qui dell'interrogatorio a Toti. E infine Francesco Borgonovo fa questo confronto tra Ilaria Salis e il caso Forti e Chico Forti, specchi della sinistra in malafede, il diverso trattamento mediatico e non solo dei due carcerati, scopre gli altarini della destra. Infatti, secondo me, però purtroppo mi dispiace, non avremo la possibilità di leggere in maniera approfondita questo articolo. Quando sono le 11.01 io mi prendo un attimo una pausa e poi direi che possiamo tendenzialmente chiudere la rassegna stampa di oggi.
Che sono stanca morta, sono morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono io che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura va da tutto storto. Mi passa la voglia, però poi d'incontro, e anche se male affronto il discorso. Come va, come va, come va, come va quell'amore, se ti ho fatto sentire, no ma dimmi come va, come va, come va, come vedi il futuro, vuoi cambiare mestiere, no ma dimmi come va, come va, come va, ti fa ancora le canne, non ti vengo le pare, no ma dimmi come va, come va, come va, l'altro giorno mi hai detto che volevi morire, guarda come scorre il fiume fantasse, cadono le foglie se non scosto il sole, sa passa la nebbia mentre penso a te, vedi mi è passato pure il mondo. Beh, sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia, vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'ho un amico nel letto, l'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande, la vita degli altri, pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi ti incontro, e anche se male, riaffronto il discorso. Come va?
Son of a dead, I went to that. Yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.
Allora, 11:06, appunto siamo, ci insomma avviciniamo alla chiusura della rassegna stampa di oggi. Diamo solo un piccolo sguardo alle cronache, alla cronaca di Roma, alla cronaca di Roma del Messaggero. Uccisa per errore, c'è un fermo, è un 28enne italiano, avrebbe sparato al villaggio prenestino i colpi fatali a Caterina Ciurleo. Rivolta dei residenti del sesto municipio scesi in piazza per protestare, chiedono mandateci l'esercito. La fotonotizia di centropagina ritrae inspiegabilmente Fausto Bertinotti, ma per dire, che, cioè anzi ritrae da sinistra Assunta Almirante, Guia Sospisio e Fausto Bertinotti, la regina dei salotti bipartisan, perché è morta a 76 anni Guia Sospisio, protagonista della mondanità. Ama, appalti in cambio di favori, a giudizio due dirigenti e tre imprenditori, lavori in casa, cene e auto per gli incarichi, lavori di ristrutturazione, pranzi e riparazioni, riparazioni auto in cambio degli appalti per la manutenzione dei cimiteri della capitale. Sono due i dirigenti Ama e tre gli imprenditori rinviati a giudizio. I fatti risalgono agli anni 2017-2018 e ora gli imputati dovranno rispondere a vario titolo delle accuse di corruzione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico. Parte civile nel processo invece Ama, difesa dall'avvocato Giuseppe Di Noto. La strage di Fidene, Campiti insulta le vittime, tensione durante il processo. A un anno e mezzo dalla carneficina avvenuta nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto a Fidene, durante una riunione di condominio, Claudio Campiti, che sparò e uccise quattro donne, è ancora accecato dall'odio. Ieri, per la prima volta in aula, ha reso brevissime dichiarazioni spontanee in apertura di udienza. E poi c'è sempre la questione delle concessioni balneari sul litorale di Roma. Concessioni balneari Ostia, i gestori del Zagaia, addio alla nostra storia, 50 anni di storia buttati via per mezzo punto. A parlare è Maria Vichi, ex titolare del chiosco da Zagaia di Capocotta, perché è notizia di questi giorni che sono state rinnovate le concessioni per alcuni degli stabilimenti di Capocotta, tranne appunto a Zagaia. Insomma, tre erano gli stabilimenti ancora chiusi a due settimane dall'apertura della stagione balneare. Tra le dune di Capocotta c'è tutta la nostra storia e l'amarezza delle figlie del fondatore, abbiamo perso il bando per mezzo punto. E a questo tema Mirko Polisano dedica l'articolo di commento della cronaca di Roma, le spiagge liberalizzate, principio e fine di una stagione. E poi c'è l'allarme dei medici, cannabis shock, la prima volta già a 10 anni. E infine il dietro front, look per i vigili, via le restrizioni discriminanti. E il comando dei vigili è intervenuto con delle precisazioni sulla circolare che conteneva indicazioni sul dress code degli agenti. Va bene, non credo di volerne sapere di più. C'è poi la cronaca di Roma del Corriere della Sera, un botto e si è accasciata. Parliamo sempre del prenestino, parla l'amica di Caterina Ciurleo, il sorpasso e poi ho sentito quell'esplosione. La donna uccisa dal proiettile vagante, caccia i complici del presunto killer fermato ieri, e appunto il Corriere della Sera già parla di emergenza criminalità, con tanto di intervista ai residenti del villaggio prenestino, qui al Far West viviamo nella paura. C'è poi la storia di Pietro Genovese, lo ricordiamo perché è la persona che a guida di una macchina ha ucciso Gaia von Freiman e Camilla Romagnoli a Corso Francia, che adesso è accusato a processo per evasione, con l'accusa di essere evaso dai domiciliari. Ha detto: mi sono addormentato, non ho sentito suonare, al piano superiore di casa non ho sentito il campanello. Poi Monsignor Fisichella ci dice, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che non so cosa sia, dice troppo degrado vicino a San Pietro, ci mancavano loro. Gualtieri gli risponde subito ci impegneremo, e il punto è che Monsignor Fisichella dice basta chiacchiere, agire, chiede un'accelerata sui lavori per il Giubileo e uno stop al molto degrado nelle vie intorno al cantiere di Piazza Pia. E Gualtieri dice c'ha ragione, intorno a San Pietro ci sono problemi che vanno risolti, lavoreremo con più impegno. Poi anche qui c'è del decoro dei vigili, trucco e capelli, retromarcia dei vigili, la circolare, norme per il decoro, retromarcia dei vigili urbani sulle norme di decoro e comportamenti in divisa, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla circolare di servizio accusata di aver violato regole di genere, accordo fra comando generale e sindacati per modificare due articoli su capello, trucco, unghie, barba e soprattutto educazione verso i cittadini. E la fotonotizia di Centropagina parla di Mario Testino in mostra Un mondo di meraviglie, la mostra dedicata al fotografo peruviano a Palazzo Bonaparte fino al 25 agosto. E poi Alessandro Onorato, assessore al turismo e grandi eventi, vorrei sempre il giro a Roma e spera che l'arrivo domani della Corsa Rosa nella capitale diventi un appuntamento fisso, una sana abitudine. E basta, direi che per quanto ci riguarda i giornali di oggi li abbiamo ampiamente analizzati. Chiuderei questa mattinata ricordandovi un po' gli appuntamenti per la festa della radio di oggi. La festa della radio di oggi continua in quella della SNIA con un doppio appuntamento alle 19, Gaza Ora, Messages from a Dear Friend, e poi la cena ovviamente, poi alle 22 il concerto di Karima 2G e Sabine Salamè, e a seguire DJ Set Electro Chill, e poi ovviamente ci vediamo anche domani per la chiusura della festa della radio con l'assemblea alle ore 18 verso il Pride 2024, incontro Nessun Pinkwashing sui nostri corpi alle 21:30, poi ci sarà lo spettacolo narrativo Luoghi Amati con Viola Lomoro e Sonno, con le musiche di Bernardo Grosso, e la cena a Bescia a cura della comunità del Tigrai. E oggi ovviamente vi ricordiamo anche l'appuntamento per il corteo di Non Una di Meno e dell'assemblea dei consultori. La partenza sarà alle ore 16 a Piazza Vittorio. Con questo direi che gli appuntamenti di questo fine settimana li abbiamo ricordati tutti. Vi auguriamo un buon fine settimana, venite a festeggiare con noi il compleanno della radio Asnia, sottoscrivete il radio abbonamento, insomma festeggiamo insieme. Noi vi mandiamo un saluto, salutiamo tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, soprattutto chi ci ascolta privato della propria o privata della propria libertà.
Karima 2G. Talking to the new generation.
Dei consultori, la partenza sarà alle ore 16 a Piazza Vittorio. Con questo direi che gli appuntamenti di questo fine settimana li abbiamo ricordati tutti. Vi auguriamo un buon fine settimana, venite a festeggiare con noi il compleanno della radio Asnia, sottoscrivete il radio abbonamento, insomma festeggiamo insieme. Noi vi mandiamo un saluto, salutiamo tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, soprattutto chi ci ascolta privato della propria o privata della propria libertà.
Karima 2G, talking to the new generation.